Allora, la parola che non puoi scegliere, perché Milkwood, che tu non hai tradotto, magari risuccederà, l'hanno tradotto da poco, però magari, che è questo testo incredibile, questo dramma radiofonico di Dylan Thomas, inizia con una frase che sembra semplice, ma che cominciamo dall'inizio, no? E poi invece si va a finire in ogni recondito spazio del sogno e di come vediamo le cose di notte, al nero. Dico questa cosa perché ti farò una sola domanda, poi per ora. C'è un video di Eugenio Montale che racconta, l'avrei visto, che racconta di Dylan Thomas che va a casa sua. Montale riceve Dylan Thomas in un evidente alterato stato di coscienza. E
Montale, chiaramente.
Montale. E quando scende appunto per riceverlo, lo ha fatto aspettare talmente tanto che Dylan Thomas nel frattempo si è chiuso in un armadio di casa di Montale. Qui dice poesie scelte, ed evidentemente le scelte tu. Volevo sapere, in un'opera così vasta, perché in poco tempo Dylan Thomas scrive tantissimo, questo testo bellissimo che è uscito, c'è un'introduzione di Tommaso, ci sono le poesie e poi ci sono delle note in cui ci sono delle chicche impressionanti. Volevo sapere, una domanda veramente scema, cioè, come hai messo mano all'opera di Dylan Thomas?
Buonasera, grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie a Davide per questa incendiata serata di poesia. Allora, è molto difficile parlare di questo libro per me, non lo dico per retorica, perché ci sono dei libri che si sceglie di tradurre, ci sono dei libri che a volte ti vengono imposti, qualcuno chiede di tradurre un libro per una casa editrice, per un evento, per qualcosa. Questo è un libro invece che io ho tradotto perché in qualche modo, come dire, qualcuno mi ha mosso a tradurlo. E la persona che ha mosso questa traduzione, come dire, che quasi ha agito dentro di me come se io non fossi io, è stato il me di quando avevo 18 anni, 16 anni, 17 anni. Ed è stata l'epoca in cui ho incontrato Dylan Thomas, quando ho letto per la prima volta Dylan Thomas nelle edizioni economiche che circolavano alla fine degli anni 90, inizio 2000, formato quadrato, 2000 lire costavano questi quadretti di poesia. Incontrai queste poesie e rimasi folgorato, rimasi devastato dalla forza impressionante di questi versi. E poi capitò ancora, però a un certo punto quel me di 18 anni, quel me di 17 anni, quel me di 16 anni, è tornato a bussare alla porta del me di 40 anni, che sono ora, al me che sono divenuto, che malauguratamente sono divenuto, e mi ha chiesto indietro qualcosa, mi ha chiesto qualcosa che non avevo ancora saputo restituirgli nella mia età, nella mia crescita, nei miei anni di vita, e me l'ha chiesto nella forma della traduzione. Ha chiesto a me, traduci per me quello che hai incontrato, quando avevo 17 anni, 16 anni, 15 anni, eccetera. Quindi ho iniziato a ripercorrere quest'opera, l'opera di Dylan Thomas, da traduttore, non con l'ansia dello studioso, con l'ansia del conoscitore, con l'ansia del neanche con l'ansia di chi, come dire, ha il sentimento di stare facendo qualcosa di straordinariamente utile. A volte tradurre è utile, a volte tradurre è decisamente importante per una cultura, perché sei magari il primo che porta dentro la propria lingua un fermento, un'esperienza che può trasformare la coscienza di un paese a volte, no? Non voglio farvi esempi, ma insomma tutto il romanticismo è un fenomeno di traduzione, per dire, no? Quindi sono lunghe storie di traduzione. Ecco, non è per questo che ho tradotto, perché questo è un libro che era già stato tradotto ampiamente. Dylan Thomas ha segnato la cultura italiana da quando ho iniziato a scrivere, io dagli anni 40, 50, era tradotto da nomi importanti, Bigongiari, il poeta, ma poi anche ovviamente Sanesi, Ario Dante Mariani, e da ultimo ancora Frasca e anche Enrico Testa, insomma nomi di professori, intellettuali, poeti, hanno già portato questa voce qui in Italia. Quindi per me tradurlo è stato proprio non un cercare, come dire, l'ibris della novità, no? L'ebbrezza di dire io porto in Italia qualcosa che è sconosciuto, ma invece l'idea proprio di profanare e di restituire a me stesso l'eco che aveva lavorato dentro di me, di questo poeta. Quindi è stato davvero un tradurre una eco diveniente, quello che era divenuto Dylan Thomas in me nel cammino della mia crescita di scrittore, a cui questo capitolo iniziatico iniziale sentivo che non poteva essere sottratto. Quindi dopo aver dato alle stampe qualche anno fa appunto la prima edizione italiana di un classico della poesia americana, William Carlos Williams, Spring and All, La primavera e tutto il resto, la prima traduzione italiana, lì c'è stato l'ebbrezza di dire ecco porto in Italia qualcosa che nessuno aveva mai tradotto, qui è stato esattamente l'opposto, no? Ritornare sul già tradotto, ritradurre il tradotto, ricercare di restare su questa catena di contatti che è la traduzione, di storie, di infinite storie. E quando poi si entra dentro Dylan Thomas, capisci che questa catena infinita, questa ramificazione di contatti divenienti è il tema stesso della sua poesia. Sua poesia è un continuo svolgere un filo della genesi, come lo chiama lui, no? Un filo che è una matassa intricata dal corpo e la poesia lo disfa e lo ricompone. Chiama la morte a un certo punto The Great Unraveler, che può essere tradotto come il grande disbrogliatore, no? Quello che smatassa, come dire, sfila il filo della grande matassa del mondo in cui siamo, no? Allora, per me è stato questo riattraversare l'eco di un me che è divenuto nel frattempo e a cui andava restituito qualcosa. Quindi ho scelto così le poesie, come guidato da una mano non mia, come alla ricerca di quel ragazzo diciottenne che si stupiva, si meravigliava, rimaneva folgorato da un'ispirazione linguistica. E tutto è partito proprio dal poemetto che avete sentito sotto, cioè da quel poemetto che si chiama Vision and Prayer, cioè visione e preghiera, che è stato scritto da Dylan Thomas nel 1944, ad agosto, ed è un poemetto straordinario che parla della nascita, della tensione infinita che la nascita genera in chi vi assiste, in chi prova ad appoggiare l'orecchio a quel muro d'osso sottile, come sottile il muro d'osso, cioè l'osso di uno scricciolo, per cercare di cogliere le vibrazioni biologiche, telluriche, no? Di un corpo che genera un altro corpo. E quel poemetto ha aggiunto, diciamo così, mi ha permesso di rispondere al me diciottenne, ha permesso che il me adulto, il Tommaso di Dio di 41 anni, potesse al fine di questa traduzione dire qualcosa al me Tommaso di Dio che aveva imposto questa traduzione all'inizio, ovvero che quel poemetto è incomprensibile senza pensare che Dylan Thomas lo ha scritto furiosamente durante un ennesimo anno di guerra. Era il 1944, Dylan Thomas era, come dire, come sapete, era inglese, era gallese, lui avrebbe detto sicuramente era gallese, e stava vivendo da alcuni anni la devastante esperienza di essere un paese sotto attacco. E quel poemetto, che sembra un poemetto così lontano dalla storia, così incomprensibilmente, vertiginosamente astratto dagli eventi della bruta materialità contingente, ebbene quell'anelito alla nascita, alla rinascita, quella tentare per 12 strofe visive di ascoltare il corpo che nasce, che rinasce, che si dà alla vita, e allora si capisce bene che questa attesa, questa spasmodica trascrizione della nascita era comprensibile solo in un momento di guerra devastante. Guerra devastante. Questo io ho detto al me adolescente, questo io ho detto, guarda che questo poemetto non è solo visione, ma è preghiera. C'è qualcosa dentro questo poemetto che è una richiesta, che è desiderio di pace, di vita, di bene, che trascende le immagini vertiginose, che è alla base, no? È come la pressione che porta a che queste immagini si possano dare. E allora ho iniziato a ricostruire questo percorso delle poesie sotto i bombardamenti e ho percorso il primo nucleo di traduzione che ho assolto, sono stati tutti i testi dal 1939 al 1945. Quindi il primo blocco traduttivo l'ho fatto seguendo scrupolosamente la cronologia dei testi di Dylan Thomas scritti durante la guerra. Volevo capire cosa sentisse un uomo che stesse vivendo il proprio paese invaso e che sentisse questa invasione colto in un duplice dilemma. Da un lato Dylan Thomas non voleva uccidere, da un lato Dylan Thomas non voleva armarsi, Dice proprio in una lettera: My great horror is killing. Il mio grande orrore è uccidere. Ha fatto di tutto per non essere arruolato, mentre tutti i suoi amici si arruolavano, mentre il suo paese subiva le invasioni, i bombardamenti della Germania nazista, di Hitler, come sapete, delle sue armate. Ecco, lui non riesce, non vuole assolutamente arruolarsi, non vuole uccidere, non vuole macchiare la propria mano del sangue umano. Tant'è vero che alla visita di Leva si presentò completamente ubriaco, dopo aver cercato di posticiparla il più possibile. Alla fine si presentò in maniera tale che il medico non poté che constatarne l'assoluta inagibilità, l'inadattabilità di Dylan Thomas alla guerra, che fu comunque segnato come C3, cioè l'ultimo grado più scadente, non quindi riformato in toto, cioè poteva essere richiamato in caso ovviamente estremo, e non lo fu mai. Allora, come si sentiva quest'uomo che voleva partecipare alla salvezza del suo paese, ma non voleva al contempo macchiare le proprie mani del sangue dei nemici? Questo dilemma io l'ho trovato drammatico, l'ho trovato molto nostro, un paradosso molto, molto vicino, no? A quello che noi viviamo. Una guerra che non era diretta, perché non era al fronte, era vista, percepita continuamente nei suoi resti, residui materiali, nelle sue angosce mediatiche, giornalistiche, visive. Una guerra sempre postuma, no? Vista dopo, vista l'attimo dopo il bombardamento, no? Quindi le rovine, le fotografie delle rovine, le distruzioni, sempre un attimo dopo. E però, al contempo, non riuscire ad accettare l'idea di diventare strumento di quella violenza, anche quando appunto questa violenza era oggi noi diciamo giusta, la difesa, no? Di un paese invaso dal nazismo. Allora, in questo dilemma ho cercato di abitare la traduzione e di farne un percorso di esorcismo personale, perché è ovvio che tanto della vicenda di Dylan Thomas del 44 sentivo in me, vicino oggi, uomo occidentale, italiano del 2024, no? Sentivo questo dilemma attuale, ovviamente in un'attualità che solo la poesia permette, non una simmetria logica, ma un'analogia poetica, un'analogia spirituale, insomma. Ho cercato, quindi, traducendo Dylan Thomas e la sua angoscia nei confronti di quello che stava vivendo l'Inghilterra durante i suoi anni, ho cercato di tradurre la mia angoscia di uomo italiano che assiste incapace di reagire, incapace di sparare e di alzare, come dire, un'arma, che assiste però continuamente ai confini della propria terra alle distruzioni, no, dell'Ucraina, alle distruzioni di Gaza, e aveva in mente queste immagini come se fossero un paese dopo il suo, no, oltre la propria regione, e di fatto è così. E allora, cercando di esorcizzare tutto questo, ho tradotto, quindi ho cercato in questo libro di esorcizzare di fatto un'angoscia, e ho cercato di raccontare tutto questo al me che ero, e che invece così ingenuamente ha amato Dylan Thomas non sapendo nulla di tutto questo.
La parola che non puoi tradurre.
Due cose ti dico. Vabbè, versi, noti, adesso ti dico dove voglio arrivare. Io nella mia intricata immagine procedo su due dimensioni, ma anche quest'altra cosa che leggiamo qui, in questo libro che io ho potuto acquistare, voi no, perché ce n'è una sola copia. Ma questo qua che bello, è come ne sei uscito vincitore. Io, primo nominato, sono il fantasma di questo signore amico in Cristo che scrive queste parole, che scrivo io, in una stanza immobile, in una fradice casa di incantesimo. Io sono il fantasma di questa casa impregnata dalla lingua e dagli occhi di un fantasma senza testa, per cui provo terrore fino alla fine anonima. La mia domanda è la seguente. Tu, in quel libro, che adesso è presente anche nella Biblioteca Civica di Padova, che è... sto per fare una figuraccia, la raccolta dei poeti contemporanei, il libro si chiama
Poesie dell'Italia Contemporanea.
Poesie dell'Italia Contemporanea, c'erano due modi per dirlo, ho detto quello sbagliato. Hai una posizione molto interessante sull'uso di io e del noi ritrovato in tempi recenti, e la mia domanda è veramente scema, nel senso, secondo te io chi, noi chi?
Domanda insidiosissima, Davide, mannaggia. Vabbè, i pronomi, che palle. Questi pidocchi del pensiero, li chiamava Gadda, eh? I pidocchi del pensiero, uno si gratta la testa e si trova fra le mani i pronomi. Sono qualcosa a cui tutti iniziamo, con cui tutti dobbiamo averci a che fare, questi pronomi, no? Dobbiamo imparare a dire io. Mi è sempre stupito il fatto che il bambino impara tardi a dire io. Prima dice Gianni ha fame, Michele ha fame, no? Soltanto dopo un bel po' di tempo capisce che quello a cui tutti si riferiscono è Michele, o quello è proprio io, sono proprio io, no? E può dire io, no? È un fenomeno appunto molto particolare nella crescita, che come deve verificarsi, no? Se non si verifica, oddio, abbiamo... c'è un problema, no? C'è un problema, se non comprende, come dire, se non si attribuisce un io, ecco, l'infante risulta dislocato, risulta illocalizzabile, no? Non collocabile nella struttura che noi assegniamo alla società. I pronomi, questo ordine del discorso, no? Ordine logico del discorso, sono un grandissimo mistero. Noi attribuiamo molta importanza ai pronomi, tantissima, tant'è vero che il nostro tempo è malato di identità, no? Cioè è proprio soggiace a questa sorta di continua ideologia dell'identità, no? Per cui c'è io, c'è tu, no? quindi un noi, ma quindi c'è questa attenzione spasmodica alla posizione supposta reale, no? Che questa deissi di fatto come dire, implica, perché i pronomi di fatto nascono da una deissi, no? Cioè da qualcosa che tu puoi indicare, no? Io, quello che se batto il mio petto tu vedi, quello sono io, no? E tu, quello che io indico. Allora, c'è questa dimensione deittica fondativa del pronome che è ovviamente ineliminabile, no? Però appunto noi attribuiamo a questi pronomi una sostanzialità, quando invece, come ho cercato di dirvi adesso, è pura pragmatica, è soltanto un fatto contingente che io possa attribuire a me stesso e a te una posizione pronominale, cioè dipende dalla situazione, no? Questo tu sta per tante cose, sta per chiunque io posso indicare, io sta con chiunque a cui io chiunque possa battere il petto in qualche modo, no? Quindi c'è una eccessiva tendenza a fossilizzare questi pronomi all'interno di una ideologia, come se questi pronomi fossero davvero qualcosa, e come invece non fossero nient'altro che delle dimensioni variabili, delle specie di indicazioni temporanee o spaziali che valgono in un accordo momentaneo, un accordo precario, e che soprattutto sono da pensarsi non come una successione un po' triste, no? Una teoria di vassalli, no? Ecco, io, tu, egli, noi, voi, essi, ecco che a mano che ci inoltriamo nella sequenza, no? Andiamo a circoscrivere un vassallaggio maggiore, ecco, no, non è questo, sono da pensarsi come una matrioska, cioè io ha dentro il tu, che ha dentro l'egli, che ha dentro il noi, che ha dentro il voi e che ha dentro l'essi, ecco, cioè andrebbero pensati più così, come una stereoscopia, come una capacità che ha il locutore, colui che parla, di inoltrarsi in questa profondità, per cui dentro l'io c'è il tu, ecco, partiamo così, ovviamente tutte queste stereoscopie sono reciproche, no? Quindi si può dire anche dal tu c'è dentro l'io, insomma, no? Ci sono tutte relazioni. Quindi dentro il tu e l'io c'è anche lei, cioè il terzo rispetto a io tu. Quindi c'è sempre questa dinamica, come dire, a matriosca, in cui dentro ogni pronome ci sono tutti gli altri, in una sorta di organigramma in movimento, che è la grande percezione che affermavo alla fine di quel lavoro, no? Quel lavoro a cui Davide faceva riferimento, in cui mi sono accorto che nella poesia contemporanea, non solo nella mia, ma proprio in tante scritture contemporanee, si è tornati a usare il pronome di prima persona plurale, questo noi, no? E mi sono domandato come mai, perché un pronome che per tanto tempo è stato tacciato di superbia, perché chi sei tu, poeta, per parlare in nostra vece, no? A nome nostro, chi sei tu? A proposito degli egli che ecco, compaiono, sì,
che chiamano.
Cioè, quindi chi sei tu per usare il noi? Ma il noi appunto è dentro la poesia contemporanea non di certo il noi partitico, il noi ideologico, il noi comunitario, è il noi che abita l'io. L'io si scopre finalmente noi, si scopre pluralità. Del resto noi abbiamo così tanti esseri dentro di noi, così tante colonie. Sapete, noi abbiamo comunità di batteri che vivono dentro di noi e che ci aiuta, noi siamo di fatto simbiosi dagli anni 70, lo sappiamo con scientifica certezza per quel che vale, cioè il nostro mito, la scienza, ecco, con scienza mitologica noi sappiamo che la cellula che noi conosciamo come cellula eucariota, insomma, nasce per endosimbiosi, nasce come forma di colonizzazione. Dentro una vescicola sono entrati degli esseri, dei batteri, che hanno iniziato a convivere in simbiosi, e questo ha fatto sì che nascesse la cellula della vita che noi conosciamo così come tale. È già un condominio, insomma, ecco, la prima cellula. E quindi anche qui io, noi, vedete, cioè dentro l'io c'è il noi, dentro il noi però c'è l'io, cioè dentro questa pluralità c'è sempre una cellula, quella cellula che si stabilisce come tale. Quindi insomma, stiamo scoprendo, e la poesia sta vivendo questa dimensione oggi più che mai, di trascorribilità dei pronomi, no? In cui ogni pronome indica un modo, quasi un modo musicale, vorrei dirti, no? Una tonalità, ecco. E si può vivere, comporre, attraversando queste tonalità, alla ricerca di una musica, un'armonia, ecco, pronominale. Ecco, questo mi sento di dire.
Mamma mia, no, che ti era partito il Piero Angela, era molto bello, come sei andato, sì, andato nelle cellule.
Dentro in me c'è anche un Piero Angela.
Ti immaginavo nella cellula, avete presente?
È il noi che dicevo prima, io e Piero.
Il noi, io e Piero. Tante cose, perché per esempio quando tu metti anche, non so se l'hai scelta tu o se l'ha scelta il tuo editore, questa scena di guerra in copertina, no? Di guerra, una scena di macerie, che è un'altra cosa, è diverso dalla guerra. Felici anche fra le macerie, dice da un'altra parte il nostro amico qua. Che cosa succede? Lui osserva in un testo in particolare che tu, sono felice che tu abbia scelto, quando vede il corpo del bambino fra le macerie, il suo ruolo diventa, cioè io diventa quello che guarda, no? E mi è venuto in mente, c'è questo libro molto bello che la Biblioteca Civica di Padova probabilmente non ha, che è L'occhio e lo sguardo di Merleau-Ponty, in cui lui mette questa scena meravigliosa del pittore che sta in mezzo al bosco e dice: io vado in mezzo al bosco a farmi guardare dagli alberi, no? Ed è quello che fa anche il poeta, nel senso che lì si rende, secondo me, in modo molto forte. Sto cercando di fartela, di obbligarti a leggerla, quello che sto cercando di fare. Appena la trovi sto zitto. È osservato da questo corpo senza vita, che sono tutti i corpi senza vita che non siamo riusciti a salvare. Poi la poesia è lunghissima, qui si viene interrotti spesso, come hai visto, però magari
allora,
ci arriviamo.
Tu vuoi leggere Cerimonia dopo l'incursione del fuoco o l'altra?
Aspetta. No, l'altra.
L'altra.
Adesso la trovo.
Perché Dylan Thomas ha, e questo è commovente per noi, insomma, ha scritto diverse poesie sulla guerra, ma tutte a partire da vittime di guerra, singole. La prima che lo ha colpito e commosso è la morte in un bombardamento di un uomo centenario. Mi sembrava una cosa assurda, no? Che un uomo di 100 anni fosse finito ucciso da una bomba sotto casa, no? Un uomo di 100 anni, ha vissuto 100 anni, no? E viene ucciso poi da una bomba, assurdo, no? E questa cosa lo ha colpito. E poi le altre poesie sono state scritte, spesso due in particolare, di fronte a, vabbè, l'orrore più grande credo che gli uomini possano compiere, cioè l'uccisione di bambini. Ecco, è questo evento che appunto nega, come dire, la struttura stessa, no, della società umana, è, come dire, per Dylan Thomas, che era un ossessionato dalla vita, cioè proprio dalla biologia della vita, dalla capacità della vita di mettersi in moto nei corpi infinitamente, riprodursi e trascinarsi di corpo in corpo senza mai esaurirsi. Questa soppressione della vita nascente era chiaramente un orrore più grande che potesse capitargli. E c'è proprio una poesia molto bella che adesso vi leggerò, che ha un titolo paradossale, è una poesia paradossale, si chiama Un rifiuto di piangere la morte per fuoco di una bambina a Londra, in cui il poeta dice di rifiutarsi di fare quello che fa. Rifiuta di fare un'elegia di morte, ma fa un'elegia di morte. Come se di fronte alla morte di una bambina distrutta dalla guerra, da una bomba, non si potesse che fare un paradosso, esprimersi con un paradosso, cioè la poesia nega quello che fa, perché lì l'umanità ha negato ciò che è. Mai finché quell'oscuro che tutto abbatte e l'umanità produce e genera, e gli uccelli, le bestie e i fiori, col silenzio non abbia raccontato l'irrompere dell'ultima luce e l'ora immobile sia infine giunta del continuo rollante mare imbardato e io debba rientrare nella circolare Gerusalemme della perla d'acqua e nella sinagoga della pannocchia, mai lascerò che l'ombra di un suono sia preghiera o semini il mio seme salato nella minima valle di un saio per piangere la maestà e l'incendio della morte di questa bambina. Io non sterminerò l'umanità del suo passare con una verità tombale, né mi metterò a bestemmiare le stazioni sacre del suo respiro con un'altra elegia di innocenza e gioventù. Nel profondo, con i primi morti, giace la figlia di Londra, rivestita fra gli amici di lunga data, i grani degli occhi oltre ogni età, le oscure vene di sua madre, tenuta segreta dalle acque non piangenti del tumultuante Tamigi. Dopo la prima morte non ce ne sono altre.
C'è una parola, una sola, della quale non si sa con certezza se abbia mai oltrepassato la barriera che separa il silenzio dal suono. Per quanto a lungo e incontenibilmente si sia parlato, infatti, la barriera fra il silenzio e il suono non ha mai cessato di esistere, ergendosi fino a condurre colui che parla sull'orlo del parossismo. La parola nascosta, occultandosi tutta sola nel silenzio, può farsi viva sostenendo, senza darlo a vedere, un lungo discorso, una poesia e anche un testo filosofico, in modo anonimo, orientando il senso, trasformando la concatenazione in cadenza, aprendo spazi di silenzi incolmabili, rivelatori, giacché il grado di rivelazione presente in un parlare proviene da quella parola intatta che non si annuncia né enuncia se stessa, invisibile come un cristallo a forza di nitidezza, di inesistenza, generatrice di musicalità e di abissi di silenzio. La parola che non è concetto perché è lei che fa concepire, la fonte del concepire, che propriamente si colloca oltre ciò che si chiama pensare. Posto che essa, questa parola, è pensiero, che si sostiene in se stesso, riflesso infine nel semplicemente umano della lingua di fuoco, che dischiuse a quelli sopra i quali si posò il significato e la conoscenza di tutte le lingue. Sono brevi passaggi di Maria Zambrano, da un bellissimo libro che si chiama Chiari di Bosco, momenti, no, in cui la luce rischiara il fitto groviglio, fitto e meraviglioso groviglio del verde. A riflettere, e dato che qui abbiamo appunto un poeta che parla di un poeta con maggior urgenza ancora, appunto, a riflettere su questa parola che non si dice, che non si pronuncia, che non si può pronunciare, che non è mai stata pronunciata. Una parola perduta su cui si sono costruite storie e leggende, leggende magari di una parola d'origine, di una parola scritta su una pietra, su un materiale prezioso, smarrito, spezzato, sepolto. Ma appunto, è la parola che è condizione nel suo silenzio di qualsiasi discorso, è la parola che appunto nella sua inudibilità attraversa ogni nostro dire. Zambrano sottolinea attraversa nel senso che ne dà un ritmo, ne è la condizione, è ciò che precede la nascita, perché sappiamo, una volta si nasce, ma non basta, c'è sempre bisogno di nascite seconde, di nascite ulteriori, continuamente, indefinitamente, perché in qualche modo la nascita è qualche cosa che ci sta alle spalle, ci determina. E se invece, appunto, nascere una seconda volta fosse l'incontro indicibile o l'ascolto inudibile di questa parola nascosta come ciò che ci precede, come ciò che appunto precede la nostra stessa nascita e che in quel punto impensabile è la condizione stessa del nascere della nostra parola, ma del nostro stesso essere. E poi ci sono le parole che appunto in diverso senso non si possono pronunciare per ragioni di umana vergogna, umano imbarazzo, di scandalo, se vogliamo, che le parole pronunciano. E allora in quel caso sono parole rimosse, ma sappiamo anche, sia nell'esperienza della storia che di qualsiasi psicologia personale, come la parola rimossa sia sempre poi la cifra che determina l'agire, il pensiero, l'immagine, come sia quella parola rimossa in realtà a determinarci sia in ciò che ci conduce verso gli altri, sia ciò che gli altri poi in realtà ricevono da noi. Perché quella parola rimossa molto spesso gli altri la ricevono nel nostro dire, nel nostro gesto, come appunto l'opacità che a volte differisce e che a volte invece appunto nel pudore della sottrazione è un dono enorme. Parola che nel suo etimo, o almeno in alcune sue formulazioni, ad esempio in greco, è la stessa cosa della luce, per cui appunto la parola dovrebbe sempre illuminare, la parola dovrebbe essere sempre appunto un chiaro di bosco, ma la parola che non si pronuncia è una parola invece immersa nella notte, immersa in un utero, è una parola immersa nelle viscere, appunto là dove si nasce o là dove in qualche modo si custodiscono insieme ai doni della nascita, le fioriture della nascita, anche mostri che ci inquietano. Quindi è doppia forse, no? La parola che non si può pronunciare è sempre il simbolo di un qualche cosa che si rovescia in almeno due sensi, appunto, quel silenzio prezioso in cui tutto effettivamente si origina perché ne è la condizione totipotente ed è appunto quel silenzio dell'uno in cui e a cui infinitamente si ritorna per generare, per generarsi, ma dall'altra parte, nel suo rovescio, appunto, è il mostro che ci divora o che ci può divorare nella dimensione della storia e della biografia personale, nel momento in cui quella parola che noi non riusciamo a pronunciare non ci venga restituita da nessuno e da nessun incontro che riesca a dirla al posto nostro.
A conclusione di tutta questa cosa, adesso davvero, di solito c'è un momento musicale, e questa volta è vero che il musicista che doveva esserci non c'è, però non importa, perché mi immollerò eseguendo una cosa. Allora, abbiamo fatto l'anno scorso, spero che quelli che non c'erano nelle occasioni precedenti abbiano capito un po' come funziona qui, cioè in un'ora non riesce a parlare di Dylan Thomas, tanto vale parlare di altro. Nella serata, a proposito, su Leonard Cohen, con la professoressa Albertazzi, che è la massima esperta in Italia di Leonard Cohen, è praticamente la sua unica materia, nel senso buono, abbiamo nominato Dylan Thomas quasi più volte che oggi, per l'importanza che appunto l'uno ha avuto sull'altro. Quindi ora, se prima sono inciampato. Vedete. C'è un brano in particolare che si chiama Famous Blue Raincoat, ed è, e si sposa con molte cose che abbiamo detto stasera, perché racconta di una persona, di un torto subito, raccontando la bellezza di questa persona, la bellezza della sua mancanza, ecco, la persona che è definita dalla sua mancanza e dalla mancanza del dolore che offriva. Vabbè, vediamo cosa viene fuori. It's 4 in the morning, the end of December, I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now, I hope you're keeping some kind of record, yes. And Jane came by with a lock of your bed. She said that you gave it to her the night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Well, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You came to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlin. If you'll ever come by here for a Jane or for me, your enemy is sleeping, your woman is free, yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. She said that you gave it to her the night that you planned to go clear.